Dal Vangelo secondo Luca, capitolo 2, versetti dal 25 al 35. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio, e mentre i genitori vi portavano il bambino, Gesù, per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele, e come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». Parola del Signore. Lode a te, oh Cristo. È molto denso e ricco, e impegnativo, e fa sicuramente anche riferimento alla passione del Signore. Per esempio, non solo riguardo a Cristo stesso, ma a Simeone, che dice: un uomo di nome Simeone, uomo giusto, pio, che aspettava la consolazione di Israele. E giusto e pio in greco anche servo, e a me viene il servizio liturgico è al tempo stesso un dono grande e azione di grazia, e anche un mettersi docilmente il servo sofferente di Yahweh è sicuramente Cristo. E Simeone di sé lo dice nell'Untimitis che preghiamo tutte le sere a compieta, se diciamo compieta. Ora puoi lasciare che il tuo servo vada in pace? Da un lato è come ho compiuto tutto quello che avevo da fare nella vita, e dall'altro, secondo la tua parola, non vado incontro alla dissoluzione, alla sconfitta o alla morte disperata, ma si passa da questo mondo al Padre. Nella regola di Dossetti è detto molto bene: tutte le volte che partecipiamo all'Eucarestia, siccome c'è la celebrazione del mistero di Cristo, che è salvifico proprio per la passione redentiva, c'è la morte della creatura perché risorga in noi Cristo, perché noi ci conformiamo sempre di più al Signore. E questo appunto in modo abbastanza pacifico, non con tanti traumi. Però nel versetto 22, la luce per rivelarti alle genti, è come si legge anche nell'Apocalisse. Apocalisse si può tradurre allo stesso tempo sia rivelazione che svelamento. E la luce può illuminare, oppure, qui invece arrivo al segno di contraddizione, anche accecare, cioè ci si deve abituare alla luce, perché se non si è pronti bene ad accoglierla, il rischio è di rimanere sconvolti o scioccati. Invece la gloria di Israele è l'accogliere il Messia, cosa non facile né per i suoi connazionali al tempo, e a volte neanche a me perlomeno, ma non perché non voglia, ma perché la parola del Vangelo interpella, e per essere incarnata bisogna che la si faccia propria e che si lasci agire Dio. Cioè, qui mosso dallo Spirito c'è al versetto 27, e lo Spirito stesso, l'abbiamo sentito in Filippesi, intercede per noi secondo i suoi benevoli disegni. A volte non ci sono chiari tutti. L'ultima parte della profezia di Simeone a Maria è impegnativa, perché dice: anche a te una spada trafiggerà l'anima. Poi qui concludo perché mi sono dilungata tanto. Secondo me è un chiaro riferimento al fatto che Maria c'era sotto la croce e che senza morire ha meritato la palma del martirio, perché è stata vicino a suo figlio non solo al momento dell'annunciazione della nascita, ma anche lì sotto la croce, e la spada, che può essere anche la parola di Dio stessa, ti scruta dentro e ti purifica, però bisogna riuscire ad accogliere questa parola con l'umiltà di Maria e chiedere tantissimo, perché è la più santa di tutte le mamme sulla terra, ma anche con fiducia nel fatto che Dio è dalla tua parte, anche se in certi momenti c'è la guerra e invece vorresti la pace.
Mi sono fermata su questi versetti finali della spada che trafigge l'anima di Maria. E in un primo tempo pensavo che fosse, come dire, riferito alla Madonna addolorata, quindi la Madonna sotto la croce. Poi mi è venuto un altro pensiero, che forse questo segno di contraddizione, questa spada che trafigge l'animo di Maria, sia il fatto, per richiamarmi al Vangelo di Matteo, io non sono venuto a portare la pace, ma la spada, a mettere i padri contro i figli, eccetera. Il segno di contraddizione forse è la nuova alleanza, cioè è quindi un ingresso del Signore Gesù nella storia di Israele, e tutto quello che la presenza di Gesù sarà all'interno del popolo, le difficoltà, e quindi questa, secondo me, è in qualche modo l'origine di questa spada, perché Maria e Giuseppe sono profondamente radicati nel loro essere icona e immagine dell'antica alleanza, ma nello stesso tempo portano con loro e in loro l'alleanza nuova. E quindi che questa contraddizione ci sia, e credo ci sia anche in noi, perché è vero che non sempre è pacificato, tranquillo, suoni di violino, eccetera. Cioè, molte volte la difficoltà della contrapposizione, del riuscire a essere vicino al Signore come Egli ci sta dicendo, occupa anche la nostra vita. E per cui mi sembra che qui Maria acquisti un'altra immagine rispetto a quella di conservare tutte le cose nel suo cuore, perché questa conservazione porta con sé anche la contraddizione, e quindi la spada, e quindi forse anche il dolore.
Riguardo allo stupore che era stato notato al versetto 33, non è proprio biblico, è Chesterton che dice che il mondo non si fermerà o non si deturperà per mancanza di meraviglie, ma per mancanza di meraviglia. Invece riuscire a farsi interpellare dalla parola di Dio, rimanendo stupiti come lo sono stati Maria e Giuseppe, questo riapre all'accoglienza della parola di Dio.
Io ho un piccolo aneddoto personale su questo cantico di Simeone, che dice: ora poi, Signore, lascia che il tuo servo vada in pace, perché mio nonno aveva 10 figli, 5 maschi e 5 femmine, e io sono figlio dell'ottavo. Mio nonno aveva solo delle
nipoti femmine, non
dei nipoti, sì, figli di una sua figlia. E quando mi ha visto per la prima volta, io avevo 8 mesi, mio nonno disse proprio questa stessa frase che dice Simeone. Devo dire, dei cinque maschi, due si sono fatti francescani, un altro non ha avuto figli, c'era solo mio padre, un altro aveva solo tre figlie femmine. E così mio nonno fu molto contento di vedermi, di vedere il suo unico nipote che aveva il suo stesso cognome. Ecco.
Io invece ho una cosa più relativa alla, non tanto segno di contraddizione quanto alla caduta e alla risurrezione di molti in Israele. Nel momento della passione di Cristo proprio ci sono stati come degli sconvolgimenti, un terremoto, si è squarciato il velo del Tempio e anche alcuni profeti pare che per quei giorni fossero ritornati come a far parte della vita di Israele. Eppure Dio non è Dio dei morti, ma dei viventi, per cui l'Evangelista Giovanni dice: chi crede in me non vedrà mai la... Tra l'altro Giovanni era l'unico dei 12 a esserci lì sotto la croce, però chi crede in Dio non vedrà mai la morte. E per me è un mistero grande, quasi terribile, però proprio nella fede della da cristiana, se non avessi fede nella risurrezione, sarebbe solo molto stoicamente cercare di portare avanti non so che battaglia. Invece, proprio in virtù della fede in Cristo, dà senso alla vita anche terrena, anche questa, perché si sa per chi si vive e come offrire la propria esistenza. Poi di salvezza, secondo me, l'umanità ha sempre più bisogno, però che cosa si possa fare in pratica non saprei dirlo e bisogna chiedere aiuto a Dio tutti i giorni. Biffi diceva che il cristianesimo è il tentativo quotidianamente ripetuto di fare il bene. Noi ci mettiamo il nostro impegno, Dio ci metterà il suo aiuto. No, molto più sintetica. Per la mentalità semitica, il cuore è la sede delle decisioni, per cui saranno svelati i pensieri di molti cuori di fronte al Vangelo. Non si può rimanere indifferenti, o si riesce a cogliere, oppure in più la caduta non è necessariamente peccato, anche Cristo è caduto nella Via Crucis. Dio rialza chiunque è caduto, bisogna sapersi rivolgere a Dio.
Per me il cantico di Simeone è sempre stato una delle preghiere che più mi hanno colpito. Mi viene da dire che Simeone è stato portato lì all'incontro con Gesù, col bambino Gesù, mosso dallo Spirito, quindi è stato condotto dallo Spirito, non è andato di sua iniziativa. E poi mi colpisce anche questo colloquio diretto, questo rivolgersi direttamente al Signore. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace. E quindi denota veramente una vita, un rapporto costante tra Simeone e il Signore. E poi penso anche all'inizio della preghiera, quando c'è la compieta, che dice nella veglia salvami Signore, nel sonno non mi abbandonare. Anche lì, insomma, cioè non è soltanto come può sembrare letteralmente che Simeone è anziano e sta andando verso un'altra vita, ma mi dico sempre, noi potremmo ripetere queste parole al Signore. La nostra vita è vicina a Lui, è rivolta a Lui, cerca di capire e di vivere secondo appunto lo Spirito e secondo anche quello che ci insegna attraverso le Scritture.
Volevo dire che Simeone era un uomo ammirevole, era giusto e pio, e poi aveva una certa confidenza con lo Spirito Santo che gli aveva preannunciato che non sarebbe morto senza prima aver visto il Cristo del Signore. E si può dire che lo Spirito Santo è stato proprio puntuale, tempista, le ha detto di muoversi in modo che è arrivato al Tempio quando Maria e Giuseppe portavano il bambino. Ecco, però nella vita tutti i giorni il Signore combina degli incontri senza magari mobilitare lo Spirito Santo, che vuole lui, insomma, che si possa servire nella vita.
Riguardo alla giustizia e alla pietà, anche di Elisabetta e Zaccaria avevamo letto nel primo capitolo al versetto 6, ambedue erano giusti davanti a Dio e osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. Poi abbiamo ancora il versetto prima del Benedetto, Zaccaria, suo padre colmato di Spirito Santo, fra l'altro domenica è Pentecoste, per cui invocare lo Spirito Santo è particolarmente che stiamo vivendo. E ultima annotazione, Luca, mentre Marco fa dire al centurione veramente quest'uomo era figlio di Dio, l'evangelista Luca, che è quello che insiste meno sulla parte forse sofferente perché lo guarda un pochino più distante, dice veramente quest'uomo era un giusto, per cui è detto anche di Cristo crocifisso e risorto. Invece per Israele, l'Israele di oggi, dei nostri tempi, sia nel 1900 che di recente, i giusti delle nazioni sono quelli che si sono battuti per la salvezza del prossimo e di chi era oppresso o perseguitato. Per cui praticare la giustizia va bene a qualsiasi età, in qualsiasi tempo e per il bene dell'umanità stessa. Chi salva una vita in qualche modo salva tutta l'umanità.
Per la caduta e per la risurrezione di Mosè in Israele, cioè la caduta fa parte della risurrezione, cioè è tutta la Chiesa è attraversata da questa caduta, cioè dagli apostoli che cadono nella solitudine, nella disperazione, la Maria che vive la solitudine della croce e che poi dopo ecco, che attraversa la storia della salvezza anche dopo, proprio perché l'offerta della risurrezione, la chiamata alla risurrezione è una chiamata stolta, tra parentesi, ecco, cioè non attraversa la logica della nostra logica, ecco. È qualcosa che è veramente rivoluzionaria, quindi richiede completamente che Dio ci prenda per mano. Si può dire che il cantico di Simeone è un cantico profetico, perché negli ultimi tre versetti dice: la tua salvezza è preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele. Quindi già dice la nota della mia Bibbia che questo cantico l'ha scritto proprio Luca, mentre il Magnificat e il Benedictus sono riporta quello che hanno detto Maria e Zaccaria. Invece questo proprio è farina del sacco di Luca, e che è una cosa profetica, perché Gesù è stata la salvezza davanti a tutti i popoli e luce per rivelarsi alle genti, e quindi è vero quello che Simeone dice.
La salvezza è più per chiunque crede, questo è assodato e ci conforta. Volevo dire altre due parole sul segno di contraddizione. Segno non ricorre tanto spesso in Luca, ma invece è importante per Giovanni, cioè il libro dei segni e poi il libro dell'ora, che appunto distinguono le due parti del Vangelo di Giovanni. E
I segni sono miracoli.
Per quanto riguarda le contraddizioni, a me è venuto in mente solo adesso, le beatitudini di Matteo, Matteo 5, 1-12, apparentemente sono una contra beati gli afflitti perché saranno consolati, beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio, e sono beatitudini che sono future, che appunto che si devono compiere, in qualche modo siamo chiamati anche noi a vivere anche quelle beatitudini, eppure per il mondo a volte sono contraddittorie. Potremmo dire un Padre nostro, a meno che non vogliate intervenire, aggiungere come volete.
Sono me lo dite. Lo dite sul Signore.
Enrico.